Ciao a chi ci ascolta e benvenuti a questo nuovo approfondimento, un vero e proprio, insomma, tuffo nei documenti storici. E devo dire che oggi sono particolarmente affascinata dal tema che tratteremo.
Ciao, sì, concordo. Oggi abbiamo per le mani un testo davvero sorprendente, dico sul serio. Una di quelle storie che sembrano quasi inventate per quanto sono complesse.
Assolutamente. Allora, oggi esploriamo la ricerca scritta da Piero Balestrino, intitolata Chiesa del Sacro Cuore e Tutti Santi, Bosco Marengo.
Esatto, un documento pubblicato nei Documenti di Chiese Romaniche, il numero 27, uscito nel maggio 2026. Un lavoro chirurgico, direi.
E la cosa pazzesca, leggendo Balestrino, è che parliamo del primo e finora unico Papa piemontese della storia, cioè Pio V.
Antonio Ghislieri, sì. Un uomo che, voglio dire, aveva una visione molto, molto rigida del mondo, della religione.
Cioè, lui viene eletto a gennaio del 1566 e neanche 6 mesi dopo, a luglio, pubblica questa bolla, la Praeclarum Quidem Opus, e fa partire i lavori nel suo minuscolo paese natale, in Piemonte.
Un cantiere monumentale, partito con un'urgenza quasi, diciamo, maniacale. Praticamente voleva trasformare questo paesino sconosciuto in un vero e proprio faro del cattolicesimo.
Un'arma teologica.
Un manifesto di pietra, esatto.
Ma la cosa che mi ha colpito subito scorrendo la ricerca è la scelta dello stile architettonico.
Ti riferisci al progetto di Giovanni Lippi, immagino.
Proprio quello. Balestrino spiega che Lippi sceglie uno stile tosco-romanico ispirato ad Antonio da San Gallo il Giovane ed è l'unico esempio nell'Alessandrino di architettura rinascimentale post-tridentina. Ma per chi ci ascolta e magari non mastica l'argomento, cosa significa all'atto pratico post-tridentina?
Guarda, significa ordine, ordine assoluto. Prima del Concilio di Trento le chiese erano, insomma, spesso caotiche, navate interrotte da recinti, ogni famiglia nobile si faceva la sua cappella tutta sfarzosa e diversa dalle altre.
Ognuno faceva un po' come gli pareva.
Esattamente. L'attenzione dei fedeli era dispersa. Il Concilio di Trento, finito nel 1563, impone un reset totale. L'architettura doveva diventare una macchina per la preghiera.
Niente distrazioni.
Niente distrazioni. Spazi ampi, acustica perfetta per poter ascoltare bene le prediche e una linea visiva diretta, senza alcun ostacolo, verso l'altare maggiore.
Tutto molto razionale e austero, ed è qui che lo stile tosco-romanico entra in gioco, giusto?
Sì, perché univa la razionalità della geometria toscana con la severità delle antiche basiliche romane. Un messaggio di autorità fortissimo, in un'epoca in cui, ricordiamolo, la riforma protestante stava mettendo in ginocchio l'Europa cattolica.
E fin qui la logica è di ferro. Però, secondo me, qui arriva il primo vero cortocircuito di tutta questa storia.
Vai, sono curioso.
Se l'obiettivo era questa austerità totale, questo rigore quasi militare, perché per le decorazioni interne il Papa chiama niente meno che Giorgio Vasari?
È un bel contrasto, in effetti.
Cioè, Vasari era l'archistar dell'epoca, l'uomo dello sfarzo alla corte dei Medici a Firenze, il manierismo puro. Come fai a costringere un artista così famoso a limitare la sua creatività per seguire regole rigide?
Praticamente lo sottometti con un livello di micromanagement che oggi riterremmo folle. Balestrino documenta benissimo questo rapporto. Piovvinto non firma un mandato. E lascia fare. Vuole dominare il processo.
Non gli dà carta bianca per niente.
Zero.
L'arte non era un abbellimento estetico, doveva essere uno strumento di propaganda didattica.
Il Papa pretende che le immagini spieghino i dogmi ai fedeli senza, sai, nessuna ambiguità o licenza artistica.
C'è quell'aneddoto pazzesco che cita l'autore sulla prima opera, L'Adorazione dei Magi.
Quella del 1566 per la seconda cappella a destra.
Esatto. Il Papa, prima ancora di far stendere una singola goccia di pittura sulla tavola, esige che Vasari gli mandi un disegno preparatorio direttamente a Roma.
Voleva verificare di persona.
Sì, voleva assicurarsi, guardando il bozzetto, che i precetti di Trento fossero rispettati alla lettera. Solo dopo la sua approvazione personale Vasari ottiene il via libera. Parliamo di una gestione da CEO moderno.
Assolutamente. Questo dimostra come la burocrazia e la volontà di ferro di Pio Dinci riuscissero ad annullare le distanze geografiche. Ma, guarda, questa ossessione per il controllo totale emerge ancora di più quando Balestrino analizza la logistica dei materiali.
Ah, la logistica. Quella del mausoleo di Pio Dinci è forse la parte più fuori di testa dell'intera ricerca.
Un'impresa che rasenta l'impossibile per i mezzi del XVI secolo.
Dunque, cerchiamo di capire. Il mausoleo viene commissionato a Mastro Giovan Antonio Buzzi. Alla fine del 1568 questo signore va fisicamente a Carrara per selezionare il marmo e non prende due blocchi in croce. Il documento parla di 22 carrate di marmo sbozzato.
Un volume, un peso che insomma solo a pensarci fanno spavento. E c'è persino il nome del barcaiolo nel testo, Stefanino da Lavagna.
Ma è il percorso che è folle! Cioè, da Carrara, questo marmo enorme, non viene portato a nord verso il Piemonte dove sta la chiesa?
No, viene caricato su chiatte, scende lungo la costa tirrenica e risale il Tevere.
Fino a Roma? Fammi capire bene, esploriamo questa cosa. Il marmo è in Toscana, deve arrivare a Bosco Marengo. Perché fargli fare centinaia di chilometri nella direzione opposta?
Perché il Papa era a Roma. Semplice.
Incredibile.
Piovino voleva che il monumento venisse scolpito lì, praticamente, sotto i suoi occhi. Come per i disegni di Vasari, voleva supervisionare ogni colpo di scalpello. La smania di controllo superava qualsiasi logica di risparmio.
E una volta completata l'opera, nel 1571, questo mausoleo colossale ha dovuto intraprendere un nuovo viaggio estenuante.
Da Roma di nuovo verso nord.
Probabilmente via mare fino in Liguria. E poi trasportato via terra oltre l'Appennino, fino ad Alessandria. Due anni di lavori e una cifra spaventosa, 2700 scudi d'oro.
Un dispiego di forze titanico. Ma l'opera finita gioca proprio su questa tensione altissima tra l'umano e il divino. Hai l'alto rilievo di Papa Pio V, in ginocchio davanti a Cristo. Ma, dettaglio cruciale, ha tolto il triregno, la corona papale, e lo ha appoggiato a terra.
Segno di sottomissione assoluta.
Esatto. E poi c'è il contrasto cromatico forte tra l'arcangelo Michele in marmo bianco e il demonio sconfitto in marmo nero. L'intento di fissare la propria visione nei secoli era chiarissimo. Eppure, e qui la storia si fa ironica, la volontà di Pio V si scontra con il tempo.
Già. Pio V muore nel 1572. Vasari muore due anni dopo.
E i lavori passano al nipote del Papa, il cardinale Michele Bonelli. Ma la vera rottura, il momento in cui il controllo del fondatore viene totalmente, diciamo, azzerato, succede all'inizio del Settecento.
E questa dinamica mi ha fatto riflettere tantissimo su come trattiamo l'eredità storica. Seguendo il testo di Balestrino, scopriamo di un capolavoro scomparso.
La macchina d'altare.
Vasari aveva realizzato questa gigantesca macchina d'altare in legno, un'opera monumentale, il cuore visivo del progetto approvato dal Papa.
Ma nel 1712 accade il paradosso. La Chiesa decide di celebrare la canonizzazione ufficiale di Pio V. Viene fatto santo. E per celebrare questo evento, i successori prendono una decisione radicale.
Cosa fanno?
Per fare spazio a un nuovo altare in marmi romani del Cinquecento, smontano e smembrano letteralmente la maestosa macchina lignea di Vasari.
Aspetta, mi stai dicendo che per celebrare e onorare il fondatore hanno distrutto e fatto a pezzi l'opera d'arte principale che lui stesso aveva commissionato e supervisionato in modo così maniacale?
Esattamente, questa è l'ironia. Smontare la macchina del Vasari è stato come, guarda, come togliere il motore centrale a un orologio svizzero per far spazio a un quadrante più lussuoso. I pezzi sono rimasti, ma il capolavoro concettuale è andato per sempre.
Questa immagine dell'orologio smembrato rende benissimo l'idea del puzzle che un visitatore trova oggi a Bosco Marengo. Cioè, chi entra oggi fa una specie di caccia al tesoro.
Balestrino elenca minuziosamente dove sono finiti i frammenti. Sui pilastri del transetto trovi i dipinti laterali del Vasari.
Da un lato San Tommaso d'Aquino con il crocifisso che gli parla e San Vincenzo Ferreri. E dall'altro lato San Domenico che salva un uomo caduto da cavallo e Sant'Antonino Pierozzi. Ma tra tutti questi pezzi sopravvissuti c'è una scultura che porta la storia su un altro livello.
Il crocifisso ligneo.
Quello realizzato da Giovanni Angelo Marini, detto il siciliano, nel 1569. Questa è la mia parte preferita in assoluto della ricerca.
La leggenda dei ladri è bellissima.
Viscerale, direi. In un posto costruito tutto sul rigore dogmatico, sulla geometria rigida, fiorisce una leggenda oscura. Si racconta che questo crocifisso fosse rivolto verso la navata. Una notte, dei ladri entrano nella chiesa, avvolta nel buio, e puntano all'altare delle reliquie.
E improvvisamente la scultura si anima.
Si volta letteralmente verso i ladri, con questo rumore sordo del legno che scricchiola nel silenzio della chiesa, un suono talmente inquietante che i ladri scappano a gambe levate, terrorizzati.
È affascinante perché ti fa capire le due anime di questo luogo. C'è l'alta teologia post-tridentina, fredda, distaccata, e poi c'è il bisogno disperato della gente comune di miracoli fisici, di una presenza divina che agisce per davvero.
Tangibile. E parlando di cose fisiche e meccanismi, il testo ci regala un'altra chicca nascosta pazzesca.
L'orologio.
Sì, c'è questa lancetta di un antico orologio da campanile che ha un meccanismo, cito testualmente, di scappamento a verga e fogliot, risalente al XIV secolo, una tecnologia che precede la Chiesa stessa.
Detto così, scappamento a verga e fogliot, sembra una noia accademica, ma in realtà è l'alba dell'ingegneria meccanica.
Cioè, prima misurare il tempo meccanicamente era impossibile, giusto?
Impossibile. Gli ingranaggi giravano liberamente finché non esaurivano l'energia. Questo sistema, invece, è tipo un'altalena che oscilla, bloccando e rilasciando la ruota dentata. Un tic e un tac alla volta.
È il primo tentativo dell'uomo di affettare il flusso del tempo in battiti precisi.
E avere un pezzo simile, con le istruzioni originali dell'epoca, conservato in un complesso rinascimentale, fa capire quanta stratificazione storica ci sia lì dentro.
Un crocevia di storie universali e locali. E questo equilibrio tra il locale e l'universale, secondo me, esplode letteralmente se guardiamo il Coroligno.
Dietro all'altare. Una geometria politica incredibile.
Balestrino descrive una simmetria speculare perfetta. Ci sono gli stemmi del Papa, del Cardinale Nipote e dei Domenicani. E poi questa sfilata di superstar della fede. L'Arcangelo Gabriele, i grandi martiri come San Sebastiano e San Lorenzo, i quattro dottori della Chiesa, Agostino, Girolamo, Gregorio Magno e Ambrogio. Tutte figure di peso globale.
Eppure, in mezzo a loro, troviamo delle sorprese clamorose. E l'autore ci invita proprio a notare questo dettaglio. In mezzo alle fondamenta della Chiesa di Roma, ci sono figure che hanno un peso quasi esclusivamente locale.
Precisamente. A sinistra c'è Sant'Eusebio, patrono di Vercelli, o San Valerio, ma a destra c'è San Baudolino.
Il patrono di Alessandria.
Sì, e non è una raffigurazione sobria. È ritratto con le oche ai piedi. Perché la leggenda dice che ha scacciato uno stormo di oche selvatiche che distruggevano i campi. Dal punto di vista visivo è formidabile. Hai Sant'Agostino, che ha scritto i pilastri della teologia occidentale, a due passi da un santo diventato famoso per aver sgridato dei pennuti.
Sembra buffo, ma è un'operazione politica sottilissima. Inserire San Baudolino con le oche allo stesso livello gerarchico dei padri fondatori è un atto calcolato. Significa radicare l'autorità universale della Chiesa direttamente nella terra piemontese.
E come dire alla gente del posto, la riforma di Roma non snobba le vostre paure per il raccolto, ma le santifica.
Una fusione culturale perfetta per consolidare il potere sul territorio.
E se alziamo lo sguardo da questo coro, troviamo il culmine teologico nell'abside, il giudizio universale.
Altro capolavoro di Vasari del 1569. Che originariamente stava nella famosa macchina d'altare perduta, rivolto verso i fedeli.
E quando la struttura è stata demolita nel Settecento, l'hanno piazzato lassù in una sfarzosa cornice settecentesca fatta da Pietro Gerolamo Chiara.
Il quadro divide in modo netto il bene e il male. La luce divina in alto, le tenebre in basso, e San Michele Arcangelo al centro, che smista le anime. E tra i salvati, immerso nella luce e in preghiera, indovina chi fa dipingere Vasari.
Papa Pio V in persona, ovviamente.
Immancabile.
C'è qualcosa di molto umano in questo, dai. Un papa rigorosissimo, che predica austerità, ma non resiste alla tentazione di farsi dipingere in paradiso dall'artista più famoso dell'epoca. Oggi lo chiameremmo personal branding aggressivo.
C'era ambizione, sicuro. Ma storicamente va inquadrato nel clima post-concilio. L'Europa era dilaniata. Inserire il volto del Papa regnante tra i salvati era un messaggio politico rassicurante.
Stabilità.
Esatto. Significava dire, seguire il Papa vuol dire stare dalla parte della luce. L'ordine terreno riflette quello divino, voluto da Dio.
Una visione solida e monolitica, che però la storia si è premurata di distruggere in modi che non avremmo mai previsto. Il documento di Balestrino salta avanti di qualche secolo e si arriva all'Ottocento, con l'onda d'urto di Napoleone.
1801. I francesi impongono restrizioni durissime, chiusura forzata del monastero.
Da quel momento un declino d'uso sconvolgente. Quelle mura nate per il silenzio e il dogma vengono usate per scopi che lasciano interdetti. Diventa un magazzino merci. Poi un ospedale oftalmico militare per i soldati e persino un riformatorio giovanile. Bisogna aspettare il 2011 per l'apertura del museo attuale. Ma io mi chiedo, perché prendere un capolavoro del Rinascimento e trasformarlo in un magazzino?
Per paradosso, il motivo è proprio l'architettura post-tridentina che voleva Pio V.
Ah, interessante. In che senso?
Quegli enormi volumi vuoti, senza colonne o ostacoli visibili per le prediche, erano perfetti per stoccare grandi quantità di merci. E i vasti conventi, con le innumerevoli celle isolate dei monaci, si adattavano in modo formidabile a diventare stanze per malati o celle di un riformatorio. Non sceglievano a caso, requisivano le strutture logisticamente più efficienti.
L'architettura di Bosco Marengo, come un sismografo della storia, praticamente, ha assorbito tutte le scosse dei cambi di regime in Europa. La solidità che doveva garantire l'eternità al messaggio del Papa ha reso l'edificio un contenitore talmente utile da salvarlo dalla distruzione totale.
Un organismo vivo, non un semplice monumento inerte.
Il lavoro di Piero Balestrino ci ha guidato lungo questi secoli ricchi di dettagli, contratti e opere sballottate, ma lascia anche una riflessione provocatoria finale.
Concordo, è il tema che sottende tutto il racconto.
È incredibile riflettere su come l'ansia di celebrare l'eredità di un uomo possa portare a cancellarne i segni originali. Nel 1712 l'urgenza di onorare al massimo livello Papa Pio V, elevandoli agli altari, ha spinto i suoi successori a distruggere la sua più grande commissione artistica, smembrando la grandiosa macchina lignea del Vasari. Viene da chiedersi quante volte, nella storia, il desiderio di innalzare un'eredità all'eternità finisce per sacrificare irrevocabilmente la forma originale che l'aveva resa immortale in vita. Sicuramente un dilemma su cui meditare la prossima volta che visitiamo un museo o un luogo storico. Grazie a tutti per averci seguito in questa esplorazione e grazie a Piero Balestrino per questa straordinaria ricerca.
Grazie a te e alla prossima.
A presto.